Sono contentissimo di essere qui. Io amo moltissimo i pellegrinaggi, sono guida in Israele e a Roma, appunto. Mi chiamano continuamente a portare la gente in giro per la città da tutti i posti d'Italia. E avete una traccia di quello che io dirò con dei testi di antologia. Probabilmente non riusciremo a fare tutto perché il tempo si è ristretto, ma va bene così, insomma, quello che si riesce a fare è bene, il resto il Signore ci penserà. E ovviamente sono guida dell'opera romana, chiaramente. Vado. Allora, una prima cosa, le premesse che per me sono fondamentali, non sono una perdita di tempo per girare intorno alle questioni. Voi sapete che, questa è la mia sensazione, l'operatore del pellegrinaggio, del turismo, la guida, l'accompagnatore, la guida laica, è veramente una figura educativa decisiva oggi. Cioè noi decidiamo che cosa la gente vede, così anche chi fa la guida del touring club verde, cioè le persone vedono quello che noi gli facciamo vedere. Io seguo molto i gruppi, quando sono in giro per Roma mi piace vedere che cosa succede, no? Ho messo un esempio di una cosa che mette una tristezza sconfinata. Se voi andate alla Bocca della Verità, voi trovate centinaia di persone che fanno la fila per mettere la mano nella bocca. Cioè ci sono persone che pagano migliaia di euro dal Giappone, dalla Cina, e cosa gli facciamo fare? Non voi, ma gli operatori turistici di pellegrinaggio, gli fanno fare una cosa che è di una banalità, di uno squallore sconcertante. Cioè noi possiamo negare la visione di un posto a delle persone o fargli vedere le cose veramente più belle e più grandi. Si tratta, capite, non parliamo di bruscolino, noi parliamo di cosa presentiamo ad una persona delle nostre ricchezze. Io per esempio quando vado in Israele io amo fare degli itinerari stabiliti da me, perché se io non andare in alcuni posti è un peccato spirituale e culturale. Anche se si paga 10 euro non mi interessa, cioè io devo dire questo tour è serio, per cui si va a vedere quella cosa, ma non si può non vedere, non si può non stare in un posto dove c'è più silenzio, dove si spiega meglio per risparmiare 10 euro. Cioè, o pensate per esempio quando si fanno i pellegrinaggi in Turchia, 3 ore a una scuola di tappeti, tutto finto, dove fingono di lavorare, poi appena i turisti vanno via. Cioè il fare, organizzare un itinerario è una cosa che dipende da cosa noi amiamo della fede, cosa amiamo di un luogo, di un posto. E siamo noi, cioè le persone vedono quello che noi gli facciamo vedere. Io sento anche le guide laiche, noi dovremmo essere più coscienti come cristiani. Guardate che le persone girano il mondo per perdere la fede. Cioè entrano in piazza, vanno, lo vedremo, arrivano al baldacchino del Bernini e la guida gli dice: Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Cioè la cosa più intelligente che ha da dire su un'opera d'arte meravigliosa è una cavolata che porta a dire che il mondo barocco è una schifezza, che la chiesa è una cloaca di peccati. Cioè quello che io dico di un monumento permette di penetrare dentro una cosa e collega il santuario alla vita ordinaria, cioè la vita della chiesa. È una vita bella, è una vita squallida. Andare in un certo posto, che cosa io respiro andando in un pellegrinaggio della vita cristiana? Se volete, il compito di una guida, di un operatore culturale, di un operatore, è come quello di un docente, di un professore universitario, di un professore, di un catechista, di un vescovo, di un prete. Cioè, lui insegna. E non insegna solo, lo vedremo quando trasmette la preghiera, ma insegna quando spiega un edificio, quando spiega il Palatino, quando spiega il Colosseo, quando fa vedere con che occhi si può vedere quel monumento che ha scelto. Allora, un primo punto che vi può aiutare ad entrare in questo rapporto santuario-parrocchia, no? La prima cosa è, se volete, perché esiste un santuario e perché esiste una parrocchia nella visione della parola di Dio? Io sarei felice, lo dico come battuta, sempre lo dico ai catechisti, se già i bambini di una parrocchia o gli adulti, uno che fa un pellegrinaggio, uno che fa un itinerario scout, dopo 2 anni avesse chiara questa cosa semplicissima che adesso spiego, io sono soddisfatto, vado a casa dicendo Signore ti ringrazio. Sapete che se noi, cioè noi siamo dinanzi a persone a cui mancano i rudimenti fondamentali della fede. non per, adesso non importa dire per colpa di chi, no, ma le persone non hanno non solo un'esperienza cristiana, non hanno una chiarezza, proprio delle cose più elementari. Abbiamo spesso nei gruppi anche persone non credenti, persone che vengono perché c'è un lutto, perché le persone camminano, vanno, fanno esperienze, assaggiano, cercano. Allora, se io domandassi ai catechisti, provate voi a pensare cosa succederebbe se lo domandaste a un gruppo di pellegrini che sono stati 10 giorni con voi, non so, da Assisi, Roma, Venezia e così via. Se io domandassi che cos'è la parola di Dio, i ragazzi, i bambini risponderebbero, così mi dicono i catechisti, io so che hanno ragione, al 95%, 98% mi risponderebbero: la parola di Dio è la Bibbia. Io sono un biblista, fra l'altro, E io poi gli domando questa domanda, e se loro rispondono così, io a te catechista ti devo promuovere o ti devo dare 3 meno meno? E loro capiscono dove voglio, cominciano a capire che... Guardate che se la parola di Dio è la scrittura, andare in un santuario, andare in una parrocchia è assolutamente inutile, è sbagliato. Perché dovremmo dire la parola di Dio la trovi leggendo la Bibbia? Cioè, perché devi andare ad Assisi? Perché devi venire a Roma? Roma nella Bibbia è citata solo dal Signore Gesù risorto, che appare alla fortezza Antonia a San Paolo e gli dice: mi hai testimoniato qui, io voglio che vada anche a Roma. È l'unica volta che Gesù dice la parola Roma nel Nuovo Testamento, no? Perché la gente viene a Roma? Perché c'è il Papa a Roma? La Bibbia non lo dice. Allora, secondo me, andiamo ai fondamenti che ci fanno capire il rapporto santuario-parrocchia. Il Papa Francesco ci sta aiutando innanzitutto a recuperare la novità teologica, spirituale, enorme del cristianesimo, dove qualsiasi persona dopo un pellegrinaggio dovrebbe rispondere proprio senza pensarci: no, la parola di Dio è Gesù Cristo. La parola di Dio completa non è un libro, come per esempio nell'Islam, religione degnissima, ma voi sapete che per l'Islam Dio è talmente trascendente che il massimo che può fare è darci un libro. Non può andare oltre un libro da leggere, ispirato da lui, dettato letteralmente per quel che riguarda il Corano, a differenza della Bibbia, no? Il cristianesimo ha la novità assoluta di dire che la parola di Dio completa non è nella Bibbia, ma è nella persona di Gesù Cristo. Gesù Cristo è più grande della Bibbia. Papa Francesco, uno dei primissimi interventi, purtroppo non l'ho messo qui, mi è venuto in mente stamattina mentre continuavo a pensare, parlando alla Commissione Biblica Internazionale, ha detto: la parola di Dio precede ed eccede la scrittura. Precede ed eccede, cioè la parola di Dio viene prima ed è più grande della scrittura. Vi ho messo qui un testo meraviglioso di De Lubac, il grande teologo francese gesuita che ha di fatto dato il là alla De Verbum, al grande documento sulla parola di Dio. Appunto, la De Verbum non parla della scrittura, ma parla della rivelazione di Dio. E De Lubac dice: Cristo è il verbo abbreviato, i padri latini, i teologi medievali lo chiamavano il verbo brevissimo, abbreviatissimo, ma più grande di ciò che abbrevia, cioè Cristo è più grande della scrittura. E poi dice un gioco di parole bellissimo: Mani e Maometto hanno scritto dei libri, Gesù invece non ha scritto nulla. Sapete, è una grande questione: perché Gesù non ha scritto nulla? Perché non sapeva scrivere? I miei professori del biblico dicevano che Gesù sapeva l'aramaico, la lingua della madre, sapeva l'ebraico perché leggeva Isaia in sinagoga, sapeva il greco, che era come l'inglese del tempo, era una persona che conosceva le lingue. Gesù non ha scritto niente perché era lui la parola. Se lui avesse scritto qualcosa avrebbe svilito il suo messaggio. Lui, le sue lacrime, i suoi pianti, i suoi silenzi, il suo camminare, il suo abbracciare, il suo perdonare, la parola è più grande. Gesù non aveva senso che scrivesse un libro, perché questo avrebbe negato il fatto di essere lui la parola. Mosè e gli altri profeti, continua De Lubac, hanno scritto di lui. Il rapporto fra il libro e la sua persona è dunque l'opposto del rapporto che si osserva altrove. Cioè, altrove viene mandato un uomo per darci un libro, nella fede cristiana vengono scritti dei libri per prepararci a ricevere una persona. E De Lubac dice un'altra frase meravigliosa: è al singolare che noi dobbiamo parlare del mistero cristiano, a una persona che tramite un pellegrinaggio si avvicina e non ha chiaro neanche cos'è la fede, deve capire subito che la fede è l'incarnazione. È Dio l'infinito, lo vedremo, che si fa uomo, che è la forza di una parrocchia. Nella parrocchia riavviene esattamente quello. Ogni volta nell'annunzio, nei sacramenti, nella carità, nella cultura, la parola di Dio infinita si rifà carne, si rifà vita concreta. Ma da questo consegue una seconda cosa che è importantissima nella Dei Verbum: non solo Cristo, non solo nel cristianesimo la parola non è la scrittura, ma addirittura Gesù, parola fatta carne, il suo primo comando non è di scrivere i libri sacri, che ripeto io difendo, poi ci torneremo, io sono un biblista, guai che mi tocca la Bibbia, però la cosa importante è avere chiarezza di qual è il posto della Bibbia fra santuario, parrocchia, carità, misericordia, pellegrinaggio, famiglia. Cristo chiede che si viva la sua presenza. Andate, predicate, battezzate, compite opere di misericordia, perdonate. Cristo è venuto perché la parola di Dio fosse la parola della Chiesa. La Chiesa con la sua vita, dice la De Verbum, trasmette la parola di Dio tutta intera. Quella parola completa che si è fatta carne viene trasmessa in maniera viva dalla realtà viva che è la Chiesa. Ed è la Chiesa che poi scriverà la scrittura, cioè una delle opere più grandi che la Chiesa fa è di scrivere la scrittura, perché il popolo e noi, ogni uomo e ogni, ha bisogno anche della scrittura, ma riceve la scrittura non leggendola, ma la riceve da una comunità viva che la tiene in mano, che la vive, che la propone, non la legge a casa da solo come primo punto, ma la vede vissuta, il Papa ce lo ricorda sempre, nella realtà reale, continua. Ecco perché il santuario, potremmo dire, fa parte ordinaria della vita. Se volete, il gioco della mia relazione è che c'entra il santuario, che è una cosa straordinaria, con la parrocchia, che è la vita. Uno potrebbe dire: io basta che sto in parrocchia, non vado in un santuario. Perché? Perché io nel santuario, diciamo in una prima approssimazione, poi lo approfondiamo, io incontro la parola di Dio che si è fatta carne. Cioè io vado da Assisi, vado da Don Alberione, vado da Padre Pio, vado ai santuari della Madonna, vengo a Roma, perché io vedo la vita concreta della Chiesa che mi parla. Altrimenti noi, andando ad Assisi, saremmo idolatri, perché non leggiamo direttamente la Bibbia, ma andiamo a parlare di Francesco. Perché noi stiamo compiendo una vera azione teologica, cristiana, cattolica, spirituale? Perché incontrare Francesco, incontrare Don Alberione, incontrare Don Bosco, incontrare Lourdes, incontrare Fatima, incontrare Roma, incontrare... è venire in contatto con quel Cristo che ha generato la vita della Chiesa, che ha fatto nascere la vocazione di Don Bosco, di Alberione, di Francesco, di Domenico e così via all'infinito, che ci ha donato la Madonna. E io non avrei quella parola totale che è Cristo se non avessi l'incontro con la Chiesa viva, con la storia della Chiesa, con i santi, che sono l'opera di Dio che continua nel tempo e che sono poi i parroci, che sono i catechisti, che sono le mamme, i papà, i nonni, gli operatori della carità dentro la mia parrocchia. Avete qui un testo, secondo me, meraviglioso di Umberto Betti, che è stato uno dei professori francescano di questa università che ha contribuito alla Dei Verbum. Lui spiega in maniera straordinaria qual è il valore della tradizione, qual è il valore di andare a celebrare l'Eucaristia ad Assisi, a Roma, venire in pellegrinaggio, passare la Porta Santa e così via, no? Lui dice: a differenza della scrittura, era pagina 234, lo trovate sempre a pagina 1, la predicazione viva traduce in pratica quanto annunzia e ne attualizza per quanto possibile la realtà intera. Una cosa, per esempio, è raccontare l'istituzione e la celebrazione dell'Eucaristia. Altra cosa è celebrarla e parteciparne. Il racconto rimane sul piano storico e nozionale. La celebrazione ne dà esperienza spirituale e conferisce la grazia che salva. Se io leggessi 1000 volte l'istituzione dell'Eucaristia, Marco, io non avrei ancora il corpo di Cristo. Se io leggessi 1000 volte la parola di Cristo: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, io non avrei ancora il perdono dei peccati. È solamente quando mi confesso, è solamente quando nella viva tradizione io celebro l'Eucaristia, che Cristo torna ad essere presente in maniera totale nella mia vita. Ecco perché il pellegrinaggio e la parrocchia sono essenziali alla fede e non basta la lettura della scrittura. E prosegue poi dopo Betti, se volete lo attualizzo io, no? Qualcuno di voi sta scrivendo, sta prendendo appunti, no? Perché noi prendiamo appunti? Perché noi abbiamo bisogno di fissare l'esperienza viva, cioè noi abbiamo bisogno di ritornare. Io quando faccio la guida vedo tantissimi che scrivono alcune cose che dico, perché dopo 10 anni loro vogliono ritornare. Ma cosa aveva detto la guida quando siamo arrivati al Colosseo? C'era una frase: se noi non scrivessimo, noi perderemmo la concretezza dell'esperienza. Quindi la scrittura, e Dio si serve di questo, ispira la scrittura, perché nella scrittura ogni singola parola sia ispirata. Ma la scrittura ha sempre bisogno della vita della Chiesa, che restituisce la totalità della grazia che la scrittura non è in grado di dare. E il Concilio arriva a dire che c'è un'unica fonte, che è la parola di Dio, che è la rivelazione, che è Cristo. Non si parla mai di due fonti, come era prima del Concilio, quando si diceva c'è la scrittura, c'è la tradizione, ma c'è un'unica fonte che è Cristo, e questa fonte, questa unica sorgente di grazia, ci raggiunge tramite la vita della Chiesa e tramite la scrittura, e queste due realtà non sono talmente inseparabili che ci guidano continuamente. Pensate per eccellenza nella messa, dove c'è la scrittura proclamata viva, c'è l'omelia, c'è l'eucaristia. Noi lì vediamo il ruolo della scrittura nella Chiesa e il ruolo della tradizione nella Chiesa, della vita della Chiesa. L'eucaristia, l'omelia, la preghiera dei fedeli non possono essere separati dalla lettura del brano biblico, che a sua volta è lettura dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché entrano in gioco l'esperienza di Israele e l'esperienza di Cristo, che si illuminano reciprocamente. Ecco che cosa avviene in un pellegrinaggio, perché è importante, perché noi andiamo a toccare la viva vita della Chiesa, la fecondità nei secoli del Medioevo, nel Rinascimento, nell'età moderna, nell'Ottocento, nei tempi dell'Unità d'Italia, nei padri della Chiesa, oggi della meraviglia di Dio che opera. Potremmo dire, siamo a pagina 2, un'espressione che a me sembra molto semplice e molto vera: il santuario, e vedremo che la parrocchia è esattamente la stessa cosa, è il luogo dove l'infinito incontra l'ordinario. Cioè, perché io vado in un santuario? Perché io sono interessato, se volete, a volte i nostri pellegrini, senza sapere neanche troppo bene perché, all'inizio di un pellegrinaggio, l'itinerario del pellegrinaggio è proprio di portarli nei giorni a comprendere la pienezza dell'esperienza che stanno facendo. Io sono interessato a capire se Dio non è solo il Dio astratto che sta fuori dall'universo, che mi guarda come da un balcone, ma Dio è capace di cambiare la vita. Dio è capace di toccare mio figlio, mia suocera, la mia vita, il bambino che muore, il bambino che nasce. Dio è Dio che è lontano, o è un Dio che è in grado di toccare, cambiare con la sua grazia? Quindi è capace di dare una vocazione, di battezzare, di portare in paradiso. Dio è un Dio che interviene ogni secondo nella storia dell'uomo. Saltiamo Dante perché non c'è tempo, ma Dante dice questo quando viene fatto l'esame da San Pietro nella fede. A Roma stiamo rimparando a parlare di Dante grazie a una serie di autori che fanno conferenze ai giovani in maniera esistenziale. Pietro interroga Dante, gli dice: ma come fai a credere? Lui risponde: io credo perché ci sono i miracoli nella scrittura. E allora Pietro gli risponde: sì, ma questo non va bene, perché tu credi alla scrittura attraverso i miracoli che sono dentro la scrittura, ma se la scrittura fosse falsa ti direbbe delle cose false, cioè tu stai girando intorno al tuo stesso problema, no? E allora Dante dice: tu Pietro sei entrato povero e digiuno in un campo a seminare la buona pianta che fu già vite, ora è pruno, anche oggi che è difficile, che è infestata di peccato, ma la presenza della Chiesa è la vera prova dell'esistenza di Cristo nel mondo. Se la Chiesa è viva, se c'è San Francesco, se c'è Don Bosco, se c'è Alberione, allora Dio è capace di cambiare la storia. Dio è capace di dare alla storia un impulso nuovo, lo Spirito rinnova la vita. Allora quello che dice la scrittura non è falso, non è una prova interna alla scrittura stessa, ma l'opera di Dio si vede dal fatto che Dio ha dato al mondo Papa Francesco, Dio ha dato al mondo Papa Benedetto, Dio ha dato al mondo Papa Giovanni Paolo II. Dio è intervenuto nella storia, non è solo intervenuto 2000 anni fa e noi facciamo nostalgica memoria di una cosa che non esiste più, di un fatto passato che oramai è morto per sempre, ma realmente la vita di Dio cambia la vita del mondo. E notate, questo è quello che cerca una persona nel pellegrinaggio. Vi ho messo qui due cose molto semplici. Il primo è una straordinaria poesia, sicuramente molti di voi, chi sta nel mondo dei viaggi, dei pellegrinaggi, la conosce, di Montale, questo grandissimo poeta italiano, no? Che racconta una riflessione poetica prima del viaggio, cioè cosa fa una persona prima di partire, prepara la borsa, la guida scelta, la guida touring club, mette le cose da parte, si domanda, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto arriva a dire, ve la leggete con calma a casa, e cosa ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. L'imprevisto salverebbe il pellegrinaggio, cioè che io scopra una cosa nuova, che avvenga un evento esistenziale nuovo, che Dio tocchi la mia vita. Questo è quello che l'uomo cerca andando in Africa, andando a Roma, andando alla Porta Santa, e non ha neanche il coraggio di dirselo, ma in realtà è l'unica cosa che gli interessa veramente. Avete qui un'immagine straordinaria, la conoscete benissimo, della la chiesa di Sant'Agostino. Sapete che questa immagine di Caravaggio è un'immagine che le guide spiegano sempre in maniera assurda, cattiva, brutta. Io vado lì, la guida dice, vedete l'immagine della Madonna, la Madonna era una cortigiana, era una... che è falsissimo! Il biografo di Caravaggio dice che la gente provò scandalo di questa immagine, ma non per l'immagine della donna, perché anzi l'immagine della donna assomiglia alle Madonne del tempo, e poi qualsiasi pittore usa delle donne, cioè una modella è sempre, non è una contessa, di solito la modella non è una catechista, cioè la modella è una ragazza bella, è una donna presa. Qual è lo scandalo? Se voi guardate, c'è come una diagonale che attraversa il quadro, che va dai piedi sporchi del pellegrino e attraversa il corpo, le mani del pellegrino uomo che prega, il piede di Cristo, attraversa Cristo. Cristo, la Madonna e il pellegrino sporco e vecchio, la nostra vecchietta, se volete, che viene al pellegrinaggio perché non c'è niente da fare, la vecchietta e Cristo toccano la loro vita. La Madonna, come sapete, questo pochissimi lo fanno notare, la Madonna di Loreto, Caravaggio al posto di dipingere la Santa Casa di Loreto, dipinge la Madonna che è appena atterrata, vedete il piedino della Madonna, cioè ha un piedino messo in questa maniera, come se fosse appena atterrata, cioè si ricompie l'incarnazione e Cristo tocca due vecchi, senza speranza, lerci, sudici, con una vita banale, li tocca e l'incontro fra Cristo e l'anziano, fra Cristo e il giovane, fra Cristo e lui, si compie nuovamente. Questo è lo scandalo. Come può una Madonna così bella, questa Madonna fra l'altro Caravaggio la prende, se voi andate a Sant'Agostino vi accorgerete che sulla destra nessuna guida lo fa notare, c'è la Madonna del parto, è la Madonna dove le donne romane vanno a chiedere la grazia di avere un figlio, o hanno una gravidanza difficile, a chiedere che Dio le aiuti nel parto, hanno avuto tanti aborti spontanei. Caravaggio prende la mano di quella Madonna, che è una mano enorme, un bambino enorme, e rimette il bambino enorme, la mano enorme della Madonna, la rifà in quadro per dire, guardate che la mia Madonna è la stessa che voi siete venuti per secoli, è la stessa Madonna che sta lì, la stessa Madonna che le donne vengono a invocare, questa Madonna vi offre il suo bambino a voi che chiedete un figlio. Ecco lo scandalo dell'infinito che incontra una povera donna che non riesce ad avere un figlio. E cosa avviene nell'ordinario parrocchiale? L'ordinario parrocchiale è esattamente il luogo, e per questo la guida, il pellegrino, quando parla, senza, non fa il discorso moralistico, devi andare in parrocchia, andate in parrocchia, state vicini, ma parlando fa sentire con la sua stima, con la sua esperienza spirituale, come ciò che avviene dinanzi a una Madonna delle Grazie avviene esattamente nel fonte battesimale parrocchiale, nell'Eucaristia, nella catechesi dei bambini, nella preparazione al matrimonio, nel lutto di un nonno che viene portato a seppellire e così via. In questo senso a me sembra, è una prima provocazione più diretta sulla vita parrocchiale, che parlare della vita parrocchiale voglia dire non tanto pretendere che le persone che fanno il pellegrinaggio entrino nei gruppi dell'Exio Divina, nei gruppi di spiritualità familiare, che va benissimo e che dobbiamo fare, io è tutta una vita che passo a fare gruppi, ma in realtà il luogo dove il pellegrino chiede di fare esperienza è la sua vita quotidiana. Se volete, la cosa grande che sarebbe un frutto spirituale di un pellegrinaggio a un santuario sarebbe il rinnamorarsi di un papà nel fare il papà, di un nonno nello scoprire la sua qualità educativa nei confronti dei nipoti, nel ridare valore alla sua casa, prima ancora che alla parrocchia, perché la parrocchia non è solo la chiesa, ma la parrocchia sono le case dove la gente della parrocchia abita. Qui vi ho messo un testo che sicuramente conoscete, un testo bellissimo di Papa Francesco alla Chiesa di Roma, quando, parlando ai catechisti, per spiegare che la crisi della catechesi oggi è crisi delle famiglie, dell'educazione, cioè siamo banali, bigotti quando ce la prendiamo solo con i catechisti, come se i catechisti potessero da soli. Lui dice: guardate che i genitori, i nostri bambini, i nostri ragazzi oggi sono malati, usa la parola spagnola, di orfandad. Orfanezza lo traduce con un termine che non esiste in italiano, cioè il problema oggi non è che i bambini non vengono in chiesa, il primo problema è che i bambini non hanno dei papà e delle mamme. E spiega, se volete lo leggete poi per conto vostro, vi do i testi apposta perché uno possa approfondire. Alla fine della seconda mondiale si era orfani perché mio papà era morto. Io conosco delle persone che hanno aspettato 6 anni dopo la guerra per sapere se il padre sarebbe tornato o no, delle donne che non si sono risposate per 6 anni e poi è tornato, oppure non è tornato, oppure ha capito che non sarebbe. Cioè l'orfananza era data dall'assenza del padre, dall'assenza della madre. Il problema, dice il Papa, della situazione attuale è che il padre e la madre c'è, ma se tu gli dici: papà, cosa pensi? Il padre dice: decidi tu, io non lo so. Papà, bisogna credere? Non lo so. Papà, è bene fare l'amore a 14 anni? O è meglio? Non lo so, decidi tu. Papà, è bene studiare Dante? Non lo so. Io non lo so, non so niente della vita. Non mi chiedere della vita perché io voglio tornare a fare il bambino. Cioè, il dramma dell'adulto è tornare a fare il ragazzo. Invece un pellegrinaggio si innesta nella vita parrocchiale quando aiuta l'adulto a dire: tu sei il padre, ragazzo, adesso che torni a casa vai, e certo in parrocchia, ma soprattutto a casa tua adesso cambia, ama, decidi, parla, spiega. Qui vi ho messo un brano bellissimo che io non riesco a non leggere, anche se non è un brano, a me piacciono moltissimo questi brani laici che illuminano la vita della Chiesa. Sapete, Giacomo Poretti è il comico di Aldo, Giovanni e Giacomo. Vi ho dato un foglietto con i video che noi facciamo per i catechisti come Ufficio Catechistico di Roma, trovate anche delle playlist, trovate questo video che si può vedere, si può mandare via Facebook agli amici. Io credo molto in una pastorale anche che regali delle cose da vedere che siano belle, di un minuto, 2 minuti, per il dopo battesimo, per chi non viene in chiesa, ma che comunque ti offra, pensate, un gruppo di pellegrini, uno tiene i contatti su WhatsApp, su Facebook e gli manda ogni mese una cosa interessante, una cosa curiosa da vedere. In questo video Poretti, questo comico bassino di Aldo, Giovanni e Giacomo, cattolicissimo, dice: se i figli moderni chiedono: papà, cosa preferisci, la pasta o il riso? Loro rispondono: dipende. Sapete che per un milanese è chiaro che la risposta è il riso, non è la pasta. Papà, ma tu voti a destra o a sinistra? Dipende. Se i figli domandano se bisogna sempre dire la verità, i papà moderni rispondono: dipende. Ma papà, bisogna fermarsi per far passare i pedoni sulle strisce? Dipende. A Roma sapete che la domanda è anche: ma i pedoni si debbono fermare per far passare le macchine sulle strisce o debbono... dipende, cioè non si sa cosa si deve fare, no? Ma papi, è vero che fa male farsi uno spinello, vero? Dipende. Spinello, come sapete, è la marijuana, insomma, la canna, eccetera. Ma la delegazione delle droghe leggere, anzi, potrebbe essere un bene, anzi, apriamola. Cioè, gli adulti dicono delle boiate pazzesche su qualsiasi cosa. Papà, ma a te piacciono le donne, vero? Dipende. Mio papà, a cui è sempre piaciuto il risotto, mi ha insegnato cose meravigliose, a fare il presepe. Voi sapete che i maschi non parlano della fede, Per cui se non fanno il presepe non la trasmetteranno mai. Cioè, un papà non trasmette la fede dicendo la preghiera con il figlio, perché non c'ha il coraggio, ma trasmette la fede costruendo il ruscello, le capanne. Se i papà non fanno il presepe, non trasmettono la fede, sono degli adulti che non hanno un linguaggio cristiano. A fare il nodo alla cravatta, a fare la barba con la lametta, andare in bicicletta, a bere un bicchiere di vino tutto un fiato, a vestirsi bene la domenica. Come si vive la domenica in un pellegrinaggio? La domenica è un giorno come gli altri, o è un giorno dove, come dire, io conosco una mia carissima amica, ha 5 figli, un giorno l'ho sentita, perché loro la domenica fanno colazione tutti insieme, si mangiano delle cose più buone, si sta tutti insieme, si va a messa insieme, cioè la domenica ci si veste bene, no? Cioè la domenica è un giorno diverso. E una era fiera che la bambina l'aveva detto, l'aveva sentito dire a un'amichetta: oggi è domenica perché mamma si è messa il rossetto. Cioè il rossetto della mamma era per lei l'esperienza che la mamma era credente. Capite? Parlare di pellegrinaggio parrocchia non vuol dire vai in parrocchia, ma vuol dire la domenica le fai le lasagne. La domenica alla colazione ci sono i cornetti e si sta insieme con il papà. O anche la domenica ognuno mangia per conto suo. Io, a me piacerebbe fare un programma come direttore ufficio catechistico, ma non lo posso fare, forse lo farò fra un anno, e dire: adesso noi ci impegniamo come famiglie di tutta Roma a non andare ai centri commerciali la domenica, per rispetto della gente che vorrebbe stare a casa con la famiglia, perché noi andando ai centri commerciali noi facciamo sì che divorzino le persone nelle famiglie o che i giovani non si sposino. Cioè noi prendiamo, questo è collegare il pellegrinaggio e la vita parrocchiale, non solo dire che devi fare l'adorazione eucaristica, l'exio divina e così via, no? Potremmo continuare, ma non abbiamo tempo perché il tempo è troppo breve. In particolare, chi è l'adulto, se volete, per dare una battuta, sapete che sono decenni che noi ci riempiamo la bocca di catechesi degli adulti, l'adulto nella chiesa, l'adulto. Io rispondo in maniera molto semplice, poi vi leggete un brano di un comico, di un attore che fa dei monologhi meravigliosi, si chiama Marco Paolini. Io risponderei: adulto è colui che ha un bambino. Cioè, per questo non ha senso parlare di catechesi degli adulti prima di quella, perché non appena io adulto sono interessato, il mio automatico interesse è mio figlio. La mia esperienza è che molte persone si avvicinano alla fede perché scoprono di avere un figlio e dicono: e mo che gli dico? E mo cosa faccio? C'è un adulto che è uno che non gli importa niente della vita, che è uno che... Quello non è un vero adulto, un adulto è uno che sente che la vita di suo figlio è più importante della sua. Pensate alle nonne, per esempio, i nonni che vengono in pellegrinaggio, no? Mi raccontava l'altro giorno un prete che andava da una nonna, sempre a portargli un laico, un ministro della comunione, andava a portargli la comunione, questa nonna era sempre moscia, sempre si lagnava, le malattie, sto male, nessuno vuole bene, cioè, una volta è andato con i suoi 2 nipotini, erano con lui, subito la nonna si è risvegliata: ah, ma come si chiamano? Ha cominciato: diamo i biscotti, prepara. Cioè, non appena una nonna ha un nipotino, ritrova la vita. Perché una nonna non è importante perché è amata, ma è importante perché ama. Chi non ha da amare non ha un motivo, gli manca un motivo per credere. 3 battute rapide perché poi c'è la pausa e poi c'è Monsignor Carlo Mazza, che è ben più importante di me, essendo vescovo. Allora, che cosa vorrei fare a livello di flash, perché non c'è tempo? Quando noi andiamo in un santuario dobbiamo avere chiaro, e questo ha un'influenza sulla vita della parrocchia, che le nostre guide, se non le prepariamo bene, useranno dei meccanismi che sono quelli deteriori. Io li studio proprio, mi piace. Primo meccanismo, la presentazione storicistica del luogo. La basilica di Giotto è stata fatta in 2 piani, la prima parte è stata fatta nel 1200, la seconda parte, poi vedete il gotico, vedete il romanico, vedete poi Giotto, poi il cantiere, poi dopo è stata fatta questa, poi dopo il Papa interviene, ma questa non è quello che Giotto pensava, perché Giotto... Cioè ti danno una lettura dell'edificio che è arida, che non comunica niente. Seconda possibilità, faccio l'esempio, pensate in contrario, è lo stesso tipo di lettura che noi abbiamo ricevuto a scuola su Dante. Cioè Dante ci è stato presentato come un personaggio astratto, inutile. fiumi di note su Paolo e Francesca, se il primo marito di Francesca era gobbo, se era brutto. Dante non gliene importa, Dante vuole dire come si commette il peccato di adulterio, cioè a Dante interessa spiegare in maniera esistenziale perché l'adulterio ti rovina e ti fa andare all'inferno. Franco Nembrini, per esempio, in maniera diversa Dante, Benigni che prende degli sbagli, delle cantonate, però ecco, Benigni vedete cos'è presentare in maniera esistenziale un autore, cioè cosa c'è di bello della Costituzione in Dante, nei Dieci Comandamenti? I Dieci Comandamenti sono l'opera più enorme che ci sia. Una guida dovrebbe dire questo, cioè Pietro è la figura più enorme che c'è. Pietro, non ci sarà tempo, ma San Pietro è una figura enorme, senza San Pietro non ci sarebbe l'Europa. Non ci sarebbe Milano, non ci sarebbe Bologna, non ci sarebbe Berlino, non ci sarebbe Londra, non ci sarebbe Shakespeare, non ci sarebbe Van Gogh. Cioè, Pietro è l'origine di Van Gogh, Pietro è l'origine di Matisse, Pietro è l'origine di Einstein, Pietro è l'origine di Darwin. Cioè, senza Pietro questo non ci sarebbe. Seconda presentazione possibile, vedere un luogo a partire dalle connotazioni ideologiche. Questo dipende dalla storia del marxismo, del freudismo, della psicanalisi, del nichilismo, eccetera, personaggi enormi, ma l'attitudine spesso è quella di vedere un luogo, pensate il colonnato di San Pietro, no? Io vado al colonnato di San Pietro e comincio a dire, la persona lo vede e dice, ma questo è troppo grande, ma questo è il barocco che vuole imporre con la sua propaganda post-tridentina, ha perso terreno con la riforma, allora adesso attacca e fa il colonnato perché il colonnato servirà a riconquistare. È una presa di una banalità, è volgare, è non scientifica, è assurda, è cattiva, no? Perché esiste il colonnato? Io amo partire da questo, se parto prima di Pietro, arrivo a spiegare di Pietro, avete anche un foglio, abbiamo fatto un virtual tour per spiegare il giubileo di San Pietro e Pellegrini, si può scaricare anche sulle app gratuitamente e uno sente spiegare, c'è la ricostruzione in 3D della tomba di Pietro, eccetera, lo trovate nel foglio aggiunto che vi è stato dato. Io spiego, per esempio, vedete, immaginatevi questo luogo quando viene eletto il Papa. C'è la fumata bianca, da Roma corrono centinaia di migliaia di persone da tutte le parti, corrono con le motociclette, con le vespe, a piedi, con le biciclette, si mettono le macchine. Perché noi dobbiamo accogliere il Papa? Mio fratello una volta stava con una donna atea e mi ha colpito, questa gli ha chiesto qual è la cosa più bella che succede a Roma e lui ha risposto è quando si elegge il Papa. Cioè c'è tutta la città perché la città sa che quella persona, pensate Papa Francesco che sta cambiando la storia del mondo, se non ci fosse quella piazza dove accoglieremmo la Bemus Papam allo Stadio Olimpico, al Flaminio, all'Hilton, al Cavalieri, cioè noi Bernini e Papa Alessandro VII sono stati così geniali a pensare un luogo dove noi facciamo i funerali dei papi, l'elezione dei papi, il giubileo e così via. Terza possibilità, ve lo dicevo, è presentare le cavolate, le baggianate, cioè i barberini, il bronzo, la cosa della bocca della verità, cioè le guide sono piene di stupidaggini perché siccome non sanno rendere interessante il contenuto, non sanno parlare in maniera interessante di Pietro, non sanno parlare in maniera interessante del barocco e allora devono parlare di Olimpia Maidalchini, cioè devono trovare quella figura barocca, sconveniente, sconcia, cattiva, sessualmente perversa, eccetera, per cui la persona si ricorda del barocco Olimpia Maidalchini, si ricorda la pimpaccia, personaggio interessante, se, come tutte le donne delle parrocchie, cioè c'è qualcuno cerca di comandare sul parroco, c'è cioè una cosa che c'è sempre stata e sempre ci sarà, ma questo non è il barocco, no? Vi ho messo anche dei testi, per esempio io ho scritto una guida ai Musei Vaticani, c'è in fondo un tentativo di riflettere su che tipo di arte, in che maniera bisogna utilizzare l'arte nella catechesi, l'arte nell'annunzio, no? Per esempio San Pietro, che cosa sarebbe la cosa più bella da dire subito, no? Cioè, voi sapete che l'unica cosa che hanno visto, che ancora esiste di tempi della morte di Pietro, è l'obelisco, che era spostato più indietro. L'obelisco ha visto morire Pietro. Pietro mentre moriva ha visto l'obelisco, no? Fare immaginare, anche in Israele a me piace fare, cancellate tutto quello che c'è. Cerchiamo, come insegna anche Sant'Ignazio di Loyola, immaginate che qui c'era un circo. Vengono presi questi cristiani, le famiglie, i protomartiri, i catechisti, i diaconi, i preti, il papa, cioè vengono messi lì, alcuni vengono mangiati dai leoni vestiti di pelli di animale, altri vengono crocifissi, perché i non cittadini romani come Pietro, come Gesù, non venivano decapitati, che era la morte indolore, ma venivano crocifissi per farli soffrire, altri venivano copersi di pece. E queste persone da quella croce amavano come Cristo amava, perdonavano. Questa novità ha cambiato il mondo. Mi piace anche dire, per esempio, la cosa più importante che io dico sempre del Colosseo: il Colosseo è il luogo più schifoso di Roma. Io lo urlo, lo sentono anche i centurioni, lo faccio apposta, no? Quando io porto un gruppo, urlo. Vedete questo urla, vedete questo luogo, è il diavolo, qui è il diavolo, ha fatto questo. Pensate della gente che viene qui a vedere morire dei bambini, vostra figlia, vostro nipote, uno che è cristiano, uno che è pagano, uno. Pensate che squallore, chi pensa che Roma era grande per il Colosseo, lo urlo perché lo sappiano i centurioni, lo sentono dire. Chi pensa che Roma è grande per il Colosseo è uno che non ha capito niente della vita, è un emerito idiota. Il Colosseo, dobbiamo chiedere perdono al mondo del Colosseo, dobbiamo vergognare, inginocchiare e dire: dinanzi a questo edificio io chiedo perdono per quello che vi ho fatto. Ma quando il cristianesimo è arrivato, a partire da coloro che sono morti, il cristianesimo ha detto: mai più i giochi gladiatori, mai più la morte dell'uomo, perché Dio è il Dio della vita e Dio non tollera che sia ucciso un uomo per nessun motivo. Dio è il difensore della vita. Concludo con due cose che mi interessano ancora. Saltate tutto. Si tratta non solo di andare alle origini, San Pietro, ma se volete almeno i titoli, a pagina 7, si tratta di far incontrare la gente con quel luogo vivo. Qui ho messo per esempio le foto del Concilio Vaticano II. Io non sento mai una guida, quando si entra in San Pietro, spiegare non la grandezza della chiesa, vedete ci sono questo, tutte le guide lo spiegano, fanno vedere com'era grande, ma che spiegano che quella chiesa è troppo piccola perché c'è servita a stento per fare il Concilio Vaticano II. Sapete che nella navata centrale hanno messo i tubi innocenti con i banchi, nella chiesa degli olandesi intorno alla piazza sono stati conservati alcuni banchi del Concilio, io porto i turisti, i pellegrini lì, li faccio sedere sui banchi del Concilio e dire: immaginate il Concilio, per fargli capire che quel luogo ha una vita, fargli incontrare la Chiesa viva, non solo la Chiesa del passato, ma la Chiesa viva adesso. Pensate, quando si ordinano i preti di Roma, non c'è posto dentro San Pietro. San Pietro la gente la vede vuota. Pensate alle vostre cattedrali, se io entro in una cattedrale di Palermo, dico: ma questa chiesa è troppo grande, vado a Monreale. Sì, ma se il vescovo celebra le ordinazioni, la gente resta fuori. Non c'è l'umidità quando finisco. Mostrare che la chiesa è viva. Pensate, io penso che voi, come collegare parrocchia? Io quando vado in Israele, come molti di voi, pensate a Roma, io sono disposto a collaborare. Cosa vuol dire incontrare una parrocchia? Incontrare la mensa Caritas, incontrare una scuola cattolica, cioè sentire: ma voi con i giovani cosa fate? Cioè, nell'itinerario incontrare un gruppo di nonni, cioè incontrare non solo i monumenti di una chiesa, e lo stesso se uno viene a Palermo, se uno va a Salerno, se uno va a Milano. Cos'è la chiesa oggi? Cos'è la cosa più bella della chiesa di Napoli vivente che io devo far conoscere a un gruppo di pellegrini se va a Napoli? E l'ultima cosa, l'accenno solamente, è la questione della storia. Sembra una questione secondaria, ma secondo me è decisiva. Noi in realtà siamo coloro che possono, e qui di nuovo si equilibra il discorso pellegrinaggio con la parrocchia, la vita ordinaria, mostrare un modo diverso di vedere la storia in maniera non anticlericale, in maniera scientifica, chiedendo perdono degli errori, ma anche mostrando la grandezza della storia della Chiesa. Faccio solo tre esempi rapidissimi, è l'ultima cosa. Prima cosa, voi sapete che a San Pietro, per fare gli esempi romani che conosco meglio, ci sono le mura laterali, che sono mura di passetto di castello. Le guide ignoranti dicono che quelle mura sono servite per far scappare il Papa dalla Basilica di San Pietro a Sant'Angelo, perché quando c'erano gli attacchi, ed è successo una sola volta, ma nessuno spiega che quelle mura sono state costruite quando il Papa abitava ancora a San Giovanni. San Francesco è venuto qui a parlare col Papa, non è andato a San Pietro, anche se poi Francesco è andato a pregare lì. Perché ci sono quelle mura dell'851 lì? perché quelle mura sono le mura anti-arabe di Roma. Quando gli arabi musulmani attaccarono Roma nell'846 e poi riattaccarono Roma 3 anni dopo, Papa Leone IV disse: dobbiamo la basilica era stata saccheggiata, erano stati presi schiavi, uccise persone, eccetera. Il Papa disse: San Paolo e San Pietro le dobbiamo circondare di mura. Io dico questo, notate bene, oggi in particolare, non per odio all'Islam, anzi io come guida dirò sempre che noi dobbiamo amare i musulmani, ma amare i musulmani vuol dire anche fargli riconoscere le cose cattive che hanno fatto nella loro storia. Cioè, se io devo integrare un musulmano nella mia scuola, è importante che lui sappia che non sono state solo le crociate, ma che anzi le crociate vengono molto dopo, perché prima e dopo ci sono stati i saccheggi. E io questo lo dico perché ti amo, fratello musulmano. Io lo dico quando per esempio ci sono delle persone cristiane, guardate che se noi riconosciamo i nostri peccati, se voi dite: io ho fatto male a prendere Costantinopoli, ho fatto male a prendere la Libia, ho fatto male a prendere la Tunisia, ho fatto male a prendere il Marocco, che non si chiamavano così, allora io ti dico: tientele, io non le rivoglio indietro, ma capisco la serietà del tuo riconoscere. Così come io dico, le crociate sono un evento sbagliato, non voluto, non è la volontà di Dio, è stato un errore. Questo permette. Secondo esempio importante, pensate alla questione dell'unità d'Italia. Sapete che è successa una cosa interessantissima: il 20 settembre 1870 le truppe arrivarono e il comando del re Vittorio Emanuele II era di non entrare nella città leonina, cioè le truppe dovevano rimanere fuori di Castel Sant'Angelo, e la parte oggi di via della Conciliazione, via Leoniana, l'ospedale Santo Spirito doveva restare perché il Papa avesse una possibilità di movimento come cittadino italiano, non come sovrano libero. Ma la notte del 20 settembre gli anarchici attaccarono il palazzo apostolico. Allora Pio IX mandò un telegramma al generale e al re e disse: per favore fate avanzare le truppe fino al colonnato perché ci dovete difendere. E il re disse: avanziamo, difendiamo il Papa, se il Papa poi ci deve tornare indietro, perché il Papa e Vittorio Emanuele erano amici. Ogni volta che Vittorio Emanuele partiva in guerra, lui lo assolveva dalle scomuniche, perché se moriva in guerra non poteva morire scomunicato. Perché c'è stata la questione dell'unità d'Italia? Perché il re non capiva che il Papa non poteva essere un suo suddito, perché se tu sei suddito devi fare quello, non puoi andare contro la politica del re. Per esempio nella prima guerra mondiale il re pretendeva che il Papa dicesse che era bene che l'Italia facesse la guerra contro, e il Papa diceva: io sono per la pace, io sono superiore a te da questo punto di vista, cioè tu non mi puoi dire cosa devo dire sulla guerra, perché io sono il Papa, io ho un ruolo universale più grande del tuo. E il Papa aveva come paura che il re gli togliesse visibilità, autorità, lo tenesse. Solamente col concordato si è arrivati a quell'equilibrio per cui il Papa oggi è un onore per Mattarella e Mattarella è un onore per il Papa, cioè il Papa è felice che ci sia uno Stato italiano e l'Italia è felice che ci sia la Santa Sede che dà respiro universale e così via. Che cosa ho fatto dicendo queste due parole? Capite che noi dobbiamo, se la nostra gente viene nei nostri posti e pensa che il barocco non serve a niente, che l'unità d'Italia è stato uno sbaglio totale della Chiesa, noi in realtà visitare i luoghi fa crescere i pregiudizi culturali contro la grandezza del cristianesimo. Se io invece attraverso la visita di un luogo io capisco la grandezza dell'opera della Chiesa insieme ai suoi limiti, certo, ecco che il pellegrinaggio fa tornare a casa nella sua parrocchia la persona con una visione equilibrata della storia, dell'arte, della scienza e così via.